Nonostante dalle suore non si insegni la letteratura, Amalia colma le lacune del chiostro con le parole dei poeti che trova nei libri del nonno, dei quali si nutre durante le festività e i giorni in cui torna a casa. Mentre la famiglia si appresta a sedersi a tavola, Amalia indugia nelle pagine del Canzoniere di Petrarca, sorda ai richiami del vecchio capofamiglia. Ben presto però la lettura inizia a sembrarle un'attività troppo limitante. Spesso si immagina di sostituire le parole impresse sulla carta con altre, nella sua mente più adatte, ma sfuggenti, effimere.
Amalia sa che l'unica soluzione è quella di cominciare a decidere lei stessa le parole. Così comincia a scrivere le sue poesie. Si esercita nella terza rima e nel sonetto, le sue forme preferite. Ma la struttura fissa del verso è tutt'altro che una gabbia per lei. Nient'altro al mondo potrà mai darle la sensazione di libertà che riesce a raggiungere con la scrittura. Amalia è una poetessa, lo sa benissimo prima ancora di aver pubblicato i suoi versi.
A 22 anni riesce a stampare la sua prima opera con Rue Viarengo, editore torinese con cui pubblicavano all'epoca nomi già noti, tra cui la stessa Grazia Deledda, unica autrice donna ammirata da Amalia senza riserve per tutta la vita. La sua prima raccolta di poesie, Voci di giovinezza, è in realtà un fallimento totale. Non piace, non vende e non innova. L'intellettuale del 1903 è stanco dell'adulazione dei reali e lode a Giglio Sabaudo, la principessa Yolanda, è una poesiola infantile che puzza di vecchio. Ma Amalia non si perde d'animo e continua a leggere e scrivere, rifiutando ostinatamente ogni attività propria del gentil sesso.
Passano 4 anni e finalmente la vita di Amalia ha una svolta. Rifiutata dalle grandi case editrice, ormai convinta poetessa, fa stampare qualche centinaio di copie di Le Vergini Folli da Simone Lattes, editore appassionato di storia piemontese. Il libro è un successo della critica. Graff, Pastonchi, Borgese ne sono entusiasti nelle loro recensioni. Guido Gozzano si complimenta personalmente in una lettera inviata ad Amalia, preludio di una relazione turbolenta. Nella lettera scrive: «Ella compie nel suo libro, egregia Guglielminetti, quasi un Vergiliato e conduce il lettore attraverso i gironi di quell'inferno luminoso che si chiama verginità. Le porte dei salotti sabaudi si spalancano al suo nome e Lady Medusa, uno dei suoi tanti appellativi, misura ogni passo mentre attraversa il corridoio, plasmando con gli sguardi ricambiati la sua nuova natura di oggetto di lusso».
L'ammirazione che Gozzano esprime nella prima lettera ad Amalia è ben più che corrisposta e ne nasce un ricco epistolario innamorato, oltre a qualche incontro fugace. Da una parte un giovane tormentato dalla morte, sua reale musa ispiratrice, a tratti assorbito dalla sua interlocutrice e a tratti freddo, lontano, che vede in Amalia l'impossibilità di un amore normale e il miraggio della felicità e del futuro. Dall'altra, una donna concreta che vive l'amore e la passione con ardore vitale, colmo di ingenua speranza.
Per un anno lei tenta di conquistare il suo cuore, ma deve rassegnarsi ed accettare di non essere mai stata davvero considerata una possibile compagna di vita da Guido e di essersi gradualmente ridotta, ai suoi occhi, a un semplice esperimento estetico. Glielo confessa lui stesso con l'ondiosa intransigenza del poeta disilluso. «Io non ti ho amata mai. E non ti avrei amata nemmeno restando qui, pur sotto il fascino quotidiano della tua persona magnifica. No, avrei goduto per qualche mese di quella piacevole vanità estetico-sentimentale che dà l'avere al proprio fianco una donna elegante ed ambita».
La relazione con Gozzano, contraddittoria ed essenzialmente sbilanciata, rispecchia quello che è stato il rapporto degli uomini con la figura di Amalia. Ammirata e temuta, desiderata ma tenuta lontano, la poetessa ha impersonato perfettamente il ruolo della femme fatale, per vanità decadente, ma forse anche per mancanza di un'alternativa che potesse soddisfarla. Il rigetto per l'immagine tradizionale della moglie madre, angelo del focolare, è reso bene dalla descrizione che ne dà Sibilla Leramo, una governante di buona famiglia che porti i vestiti smessi dalla padrona, con una faccia florida e inespressiva di massaia.
La scure sulla testa della collega poetessa rivela però anche un risentimento verso la sua posizione di donna classica, una posizione dalla quale Amalia sa di essersi e di essere esclusa ormai da tempo. Una successiva lettera di Amalia a Sibilla la riconoscerà invece come una simile, alla quale è accomunata nello spirito randagio e anticonformista. Nella stessa missiva ammette che comunque le donne in genere non mi interessano, perché le convenienze le hanno tracciate tutte quante, o quasi, col compasso, come figure geometriche.
Ma se il ruolo di donna tradizionale le è tanto inviso quanto precluso, quello offerto dal nascente femminismo non la convince. Il 25 aprile 1908 partecipa al primo congresso femminile nazionale di Roma, riversando tutta la sua delusione nelle lettere a Gozzano, allora ancora suo interlocutore prediletto. D'ogni ed ogni età ed ogni presenza, ma tutte così poco accoglienti, così poco fraterne, così intimamente sconosciute e ostili, quasi l'una all'altra, da destare in me un senso sordo di antipatia sdegnosa per tutto ciò che sa di riunione femminile. E così non le resta che stare al gioco degli uomini, agghindandosi per catturarne lo sguardo e posando davanti alle loro macchine fotografiche.
Appena conclusa la relazione con Gozzano, ma viva ancora nei suoi strascichi, esce Le seduzioni, il suo ultimo libro di poesia, o forse l'ultimo libro in assoluto di Amalia ad aver goduto del plauso della critica. Testimoni di una ricerca di femminilità più che di femminismo, nei suoi versi sono esaltati oggetti schiettamente nulli e brema, legati a un altro tipo specifico di donna, come le essenze, i profumi, i frutti, le sete. Voler ribadire la distanza di Amalia da una visione progressista dei generi in questo periodo della sua vita è anche la dichiarazione della necessità che spetta all'uomo della contesa e della lotta per la conquista e per il possesso dell'oggetto del suo amore, ripreso anche più avanti nel canzoniere in distici L'insonne.
La relazione con Gozzano sembra aver prosciugato l'ispirazione poetica di Amalia, che dal 1913 si dedica solo più alla prosa. L'autrice sperimenta novelle, fiabe e romanzi, purtroppo senza mai ottenere il riconoscimento dei suoi colleghi. A poco vale la definizione che Gabriele D'Annunzio dava di Amalia nell'inverno del 1912, mentre la aspettava seduto ai tavoli all'ingresso dell'Hotel Europa. L'unica poetessa che abbia oggi l'Italia. I suoi libri non piacciono per niente agli intellettuali di fine decennio e non piace nemmeno lei. Quando Renato Serra critica la sua produzione, sembra attaccare Amalia personalmente. Pareva, scrive, semplice squallore di passione ed era soltanto la povertà di una brutta provinciale in tunica egizia.
Con il tempo, infatti, la figura dell'autrice si confonde sempre di più con quella dei suoi personaggi. Amalia finisce prigioniera delle rappresentazioni che lei stessa, donna, ha dato di sé, in un'epoca in cui la rappresentazione della donna è prerogativa maschile. Nei salotti considerano le donne della sua prosa posticce, inautentiche, così come lei.
Amalia, vittima dell'immagine che ha costruito ma al contempo attrice consapevole, esibisce in tutta sincerità se stessa come personaggio artefatto e amante dell'artificio, in una società dominata dalla simulazione. Amalia semplicemente recita la propria parte, ma senza gioia, senza compiacimento, perché così vuole il mondo, con la nostalgia di un'autenticità sempre rincorsa e sempre avvertita come impossibile. Fa finta di non credere a nulla, ironizzando su tutto, e invece crede a tutto, nostalgica di una verità che le è negata.
In questa cornice nel 1914 fa il suo ingresso Piti Grilli, Dino Segre all'anagrafe, ben presto mio caro per Amalia, che nonostante i suoi 12 anni in più rivive con lui l'idilio gozzaniano. Una relazione vissuta più nelle lettere che negli incontri, anche questa volta, ma meno intellettuale e più fisica della precedente. Altrettanto caotico e scostante, sbilanciato nel potere, questo rapporto a metà tra tormento romantico e sodalizio letterario dà vita alla prima biografia di Amalia Guglielminetti, uscita nel 1919.
Ma purtroppo il disegno dell'artista tracciato dall'amante non l'aiuta a ripulirsi dalla figura di donna di scarso valore, letterario e umano, che salotti ben pensanti hanno impresso a caldo sul suo nome. Piti Grilli li critica, ma al contempo ne conferma l'impressione che hanno di Amalia.
Alla ricerca di una nuova identità, personale e artistica, Amalia si butta sul teatro, ma nonostante la sua prima opera, L'amante ignoto, avesse conosciuto un iniziale successo, complice la partecipazione della nota attrice Lida Borelli che aveva mandato in visibilio il pubblico, le sue prove successive non sono altrettanto fortunate. Nei e Cicisbei, uscito nel 17 e due anni più tardi Il baro dell'amore, sono dei flop clamorosi, stroncati sia da Gramsci e Cardarelli sia dal pubblico.
Anche i romanzi non convincono del tutto la critica, sebbene siano più apprezzati dai lettori, ma il vero problema è che continuano a ricoprire Amalia della stessa luce dalla quale cerca disperatamente di disfarsi, ma è lei stessa ad accendere nei suoi personaggi. Nel 1925 esce La rivincita del maschio, ma sulla copertina al posto del nome di Amalia c'è scritto S. Tofano. Banale errore tipografico, forse, oppure goffo tentativo di allontanare il contenuto controverso da un'attrice già troppo controversa. In ogni caso, ormai la cattiva reputazione di Amalia è consolidata e nessuno nei circoli intellettuali sembra più interessato ai suoi libri, mentre tutti lo sono per i pettegolezzi sui suoi amanti.
Sempre più scettica sul giudizio maschile, Amalia concede una seconda possibilità a quello femminile, e anzi femminista. 2 maggio del 1925 partecipa alla riunione promossa dal Comitato Pro Voto Donne, tenuto nella Camera di Commercio di Torino. A differenza della mal tollerata gita a Roma del 1908, la scrittrice contribuisce attivamente alla riunione con un discorso appassionato, ricevendo gli applausi della folla di donne che si alza in piedi alla sua ultima frase. Se gli uomini ora corteggiano le donne per conquistarne il cuore, quando esse saranno elettrici e corteggeranno il doppio per averne il cuore e il voto.
Solo qualche giorno dopo, la poetessa italienne della Rébellion, come era stata definita Oltralpe, viene invitata a Parigi dalla romanziera femminista Madame Morel e dall'italianista Alfred Mortier. Finalmente oggetto di sguardi gentili, Amalia legge i suoi versi nel celebre salotto letterario di Rue de Printemps, dove la ascoltano altre intellettuali come lei, ribelli, indipendenti, votate alla libertà artistica e sentimentale. È la prima volta che si rivede davvero nelle sue interlocutrici donne, tra le quali c'è anche Colette.
Torna a Torino, carica di ambizione e speranza, sentimenti che si materializzano nel suo nuovo progetto, la rivista di novelle Le Seduzioni. Fin dal primo numero la rivista si configura come uno spazio aperto a scrittori e soprattutto scrittrici italiani e stranieri, in cui poter parlare liberamente di temi letterari e culturali, con un'attenzione particolare alla condizione femminile. Una delle prime penne internazionali è quella di Colette, che regala un racconto breve nei primi mesi di vita della rivista, e un altro quando invece sta per esaurirsi, 2 anni più tardi.
Amalia invece cura personalmente la rubrica di costume con le mani di velluto, scrivendo tra l'altro di Rodolfo Valentino, di Josephine Baker di Psicanalisi, un'altra rubrica, Indiscrezioni, deliberatamente racchiude il discorso sulla letteratura del periodo nei confini angusti delle storielle, delle freddure, dei pettegolezzi, a farne le spese i tardofuturisti e gli ultimi crepuscolari, ma anche Croce, Pirandello d'Annunzio e le colleghe d'arte, come Sibilla Lerano.
Da sempre geloso di Amalia sia come amante che come scrittrice, Pitigrilli ne imita l'opera e addirittura rilancia fondando la sua seconda rivista, Le Grandi Novelle, lo stesso anno in cui vede la luce il primo numero delle Seduzioni. I due scrittori, il cui amore è ormai degenerato in un cupo risentimento, trasformano le rispettive riviste in torrette da cui lanciarsi frecciate velenose, sempre meno ironiche e sempre più simili alla pura diffamazione pubblica.
L'11 gennaio 1928 Pitigrilli viene arrestato. A stringergli le manette ai polsi c'è niente di meno del console della milizia fascista Piero Brandimarte, i cui guanti sono ancora macchiati del sangue degli 11 oppositori brutalmente ammazzati nella strage di Torino del dicembre 1922. Lino Segre è accusato di antifascismo. Proprio lui, che è ebreo solo di nome, 2 anni dopo non si farà problemi a denunciare gli altri seguaci della Torah al regime, diventando forse il più odiato informatore dell'ovra di tutto il fascismo.
In ogni caso, ad averlo incastrato è proprio Amalia. Vittima di un gioco al rialzo andato troppo oltre, la scrittrice aveva contraffatto delle lettere ricevute dall'amante 4 anni prima, aggiungendo frasi contrarie al duce e al fascismo. Tutto il materiale finisce nelle mani della Commissione per il Confino. Pitigrilli si scagiona facilmente, mentre ad Amalia non rimane che confessare. Condannata a 4 mesi di reclusione, non li sconterà mai, in quanto viene dichiarata affetta da semi-infermità mentale transitoria.
E forse hanno ragione a chiamarla pazza, pensa lei. Amalia, ormai cinquantenne, ha esaurito quasi completamente la sua vitalità, consumata dall'ostilità dei salotti, dal rapporto con Pitigrilli, poi dal processo. La sua voce, un tempo così squillante, gradualmente si spegne. Nel 1928 chiude Le Seduzioni e con la rivista muore ogni intenzione di scrivere ancora. Quando nel 1934 esce I Serpenti di Medusa, Amalia ne accarezza la copertina con un sorriso triste. Da allora, fino al giorno della sua morte, la sua penna tace.
Per un po', l'aula di un tribunale continua a far da sfondo alla vita di Amalia. Prima della condanna per falsificazione di documenti, annullata dalla Cassazione nel 31, all'autrice era stato contestato il reato di oltraggio al pudore dal presidente della Lega per la pubblica moralità, per il contenuto della Rivincita del maschio. Grazie all'intervento di 2 uomini illustri, Lorenzo Gigli e Pietro Gorgolini, uno apprezzato critico della Gazzetta del Popolo e l'altro uomo di punta del Sindacato Nazionale Autori e Scrittori Fascisti, era stata assolta per non aver commesso il fatto.
Troppo vecchia per essere ancora considerata oggetto del desiderio maschile, Amalia si riavvicina agli uomini, o piuttosto il contrario, e, dopo Gigli e Gorgolini, è Mario Gastaldi a entrare nelle sue grazie. Come Pitigrilli, anche lui intende dedicarsi alla biografia della scrittrice, ma lontano dal ruolo di amante. Per Amalia è il mezzo perfetto per tentare un'ultima volta di salvarsi la reputazione sia come donna sia come letterata.
Ma l'impresa fallisce, considerando che il 17 marzo 1931 Amalia Guglielminetti viene dichiarata ufficialmente affetta da totale infermità mentale transitoria, da oggetto di lusso a povera pazza. Queste le immagini di un artista con il volto cucito a una maschera, non essendosi mai liberato il posto in cui avrebbe potuto disfarsene. Ciò comunque non le evita un terzo processo per oltraggio al pudore nel 1935, per un articolo sulla rivista Cinema Illustrazione dedicato all'attore Jacques Larroux. Difesa dal celebre avvocato specializzato in psichiatria forense Bruno Cassinelli, alla fine viene assolta perché il fatto non costituisce reato.
riuscita a uscire dall'inferno giuridico, Amalia abbandona Torino e scappa a Roma alla ricerca di un nuovo inizio. E come ogni volta che comincia un nuovo capitolo della sua vita, cambia la sua identità letteraria. Nel 1935 Amalia è giornalista acuta, critica, prontissima a scovare novità sociali. Tuttavia, la passione travolgente che accompagnava la sua scrittura e la sua vita sembra essere svanita per sempre. Collabora al Giornale d'Italia e al Ministero Stampa e Propaganda, scrive a un amico, ma non lotto più, non cammino più, impigrisco blandamente e tristemente invecchio.
Gli ultimi giorni di vita di Amalia hanno ben poco dell'eleganza decadente che ne aveva sempre contraddistinta l'immagine e poco si adattano all'epica del suo personaggio. La poetessa Amalia Guglielminetti non viene divorata da un'esotica fiera e non si lascia cadere nel vuoto di un orrido per amore. È la setticemia a mieter nella vita.
Niente d'eroico quindi, ma un'umanissima caduta. Quasi il fato volesse prendersi gioco di lei. Il 2 ottobre, in pieno periodo di bombardamenti, mentre suonano le sirene d'allarme, Amalia cerca di raggiungere il rifugio antiaereo, ma scivola sui gradini della scalinata dell'Hotel Principe di Piemonte. La successiva infezione della ferita sancisce per sempre la fine della vita della poetessa, che si spegne il 4 dicembre 1941.
Nelle sue ultime volontà, Amalia aveva espresso il desiderio di essere sepolta in una tomba piramidale, con incisa l'iscrizione Amalia Guglielminetti, poetessa, e la frase «Essa è pur sempre quella che va sola». Aveva anche richiesto che si istituisse un premio letterario a suo nome, ma anche questa volta la sua voce non era stata ascoltata. Oggi è sepolta al Cimitero Monumentale di Torino, sotto una fredda lapide a forma di croce che si ostina a celarne la grandiosità letteraria.
La sua era un'anima libera dai preconcetti, ma così ingenua da intraprendere una battaglia che non avrebbe mai potuto vincere. Una scrittrice in un mondo che riteneva detestabili le donne che scrivono. Se scrivono male ci irritano, se scrivono bene ci umiliano.
Avete ascoltato Radio 900, Microstorie dal secolo breve, un podcast scritto e prodotto da Lidia Gattini, Emanuele Floris, Alessandra Testori e Luca Lovisetto. Potete ascoltare gli altri episodi su Spotify e su Zai.net. Appuntamento tra 2 settimane.
Radio 900, la radio del secolo breve.
Secolo breve. La radio del secolo breve.
Radio 900.
Radio 900.
La radio del secolo breve.
Del secolo breve.
E allora grazie alla squadra di Radio 900, oggi è lunedì, cominciamo con il ritmo giusto con WhatsApp.
State ascoltando la giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike, questa è Hot Block Radio.
Dans le club,
Il rapper francese Dino ha pubblicato il suo nuovo album Kintsugi, segnando un'importante evoluzione nella sua carriera artistica. Il titolo dell'album si ispira all'antica arte giapponese del Kintsugi, che consiste nel riparare oggetti rotti con lacca mescolata a polvere d'oro, trasformando le fratture in elementi di bellezza e unicità. Questa metafora riflette profondamente i temi trattati nel progetto, dove Dino esplora le proprie vulnerabilità e le esperienze passate, trasformandole in forza e arte. Le sonorità spaziano dal classico rap francese a influenze più moderne, creando un mix sonoro che accompagna efficacemente le liriche profonde dell'artista. In Kintsugi, Dino affronta temi personali e universali, come la resilienza, la guarigione e la crescita attraverso le avversità. Le tracce dell'album narrano storie di lotta interiore, relazioni complesse e la ricerca di identità, offrendo un viaggio emotivo che invita l'ascoltatore a riflettere sulle proprie esperienze e cicatrici. Dino mostra una notevole maturità artistica in questo progetto, con testi che combinano introspezione e critica sociale. La sua abilità nel mescolare poesia e realtà cruda crea un equilibrio che cattura l'attenzione dell'ascoltatore dall'inizio alla fine. Le sue performance vocali sono potenti e sincere, trasmettendo autenticamente le emozioni dietro ogni parola. Kintsugi rappresenta una tappa significativa nella discografia di Dino, consolidando la sua posizione nel panorama musicale francese e internazionale. Dino dimostra che le nostre fratture possono diventare le parti più preziose di noi stessi se affrontate con coraggio e trasformate in arte. Per italiano 18K ha pubblicato il suo primo EP ufficiale, Anti Anti, sotto l'etichetta EMI Records Universal Music. Questo progetto segna un passo significativo nella carriera dell'artista bolognese, offrendo una miscela unica di sonorità che spaziano dal rap al rock alternativo, con influenze deathcore, metalcore e grindcore. Il titolo Anti Anti riflette una rivolta nella rivolta, un concetto che si basa sulla contraddizione di opporsi a una realtà sociale già di per sé ribelle. L'obiettivo di 18K è stimolare un cambiamento, mettendo in discussione modalità di espressione spesso violente e autoritaria. L'EP affronta temi sociali e personali, offrendo una varietà di sonorità e argomenti che rendono ogni traccia veramente unica.
Tante troppe opinioni, do ragione a me stesso, penso a quello che penso, a tutto quello che ho perso. Voi siete code FIFA, voi siete il McDonald's.
Il singolo principale, Lontano, vede la collaborazione del collettivo Bunker 44. Questo brano si distingue per un'atmosfera oscura con sonorità ispirata alla Witch House e battiti di batteria che richiamano il punk. 18K, nato a Faenza nel 97, residente a Brisighella in Emilia Romagna, si è avvicinato al rap ispirandosi alla scena americana, ampliando successivamente i suoi orizzonti musicali. La sua musica è permeata di malinconia, rabbia e disperazione, ma lascia spazio anche a momenti di serenità e desiderio di cambiamento. Questa versatilità si riflette in Anti Anti, dove l'artista combina diverse influenze per creare un sound distintivo. Anti Anti rappresenta un debutto promettente per 18K, mostrando la sua capacità di fondere generi diversi e affrontare tematiche complesse con uno stile veramente personale.
Dormivi in un cesso, ci avevo messo la brandina dentro, la scopo fortissimo, se così rompe il frenulo, non parlo con mio padre perché è schizofrenico.
L'EP offre un'esperienza d'ascolto variegata, capace di attrarre sia gli appassionati di rap che di rock alternativo.
La pistola è vera, è fatta di carne, la tua tipa la vuole perché è fatta di plastica. Sto tornando a casa mia con una storia fantastica, mamma sta facendo soldi con la voce metà.
Con questo progetto 18K si afferma come una voce innovativa nel panorama musicale italiano, pronta a sfidare le convenzioni e a proporre nuove prospettive artistiche.
Non so che da qui me ne andrò, e la strada è sempre piena. Sto tornando da vincente, esci in tasca, nessun pendente.
Qua nessuno perde.
attesissimo album postumo di Juice WRLD, The Party Never Ends, è stato finalmente pubblicato, segnando un momento significativo per i fan e per l'eredità musicale dell'artista scomparso. Questo progetto, rilasciato pochi giorni prima del quinto anniversario della sua morte, offre un'ulteriore immersione nel mondo sonoro e tematico che Juice WRLD aveva saputo creare durante la sua breve ma intensissima carriera. The Party Never Ends vanta una serie di collaborazioni di altissimo profilo, tra cui Nicki Minaj, Benny Blanco, Eminem, The Kid LAROI, Offset e Fall Out Boy. Questi contributi arricchiscono l'album offrendo una varietà di stili che si integrano con la versatilità di Juice WRLD. La produzione dell'album è stata curata da Grade A Production e Interscope Records, garantendo una qualità sonora che rispetta gli standard elevati associati al nome dell'artista. Fedele al suo stile, Juice WRLD esplora temi come l'amore, la perdita, la dipendenza e la lotta interiore. Brani come I Got Too, Insecure, in collaborazione con Nicki Minaj, affrontano l'insicurezza e le complicazioni delle relazioni, mentre altre tracce si addentrano nelle battaglie personali che l'artista ha affrontato. L'album riesce a mantenere un equilibrio tra pezzi più introspettivi e tracce più energiche, offrendo un'esperienza ad ascolto completa a 360 gradi. La copertina dell'album è stata realizzata dall'artista contemporaneo giapponese Takashi Murakami, noto per il suo stile distintivo che fonde elementi tradizionali giapponesi con l'arte pop più moderna. Tuttavia, la scelta dell'artwork ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alcuni dei quali hanno espresso delusione per l'estetica proposta. Le prime recensioni dell'album sono state generalmente positive, con i critici che hanno elogiato la coerenza del progetto e la capacità di Juice WRLD di connettersi emotivamente con l'ascoltatore. Tutto questo, ricordiamo, nonostante l'album sia uscito postumo e fuori dalla direzione artistica di Juice WRLD direttamente. The Party Never Ends serve come un commiato appropriato per Juice WRLD, consolidando la sua eredità nel panorama musicale contemporaneo. L'album offre una finestra finale sul mondo interiore dell'artista, permettendo ai fan di connettersi ancora una volta con la sua musica e il suo messaggio. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
What's up?
State ascoltando
La giusta frequenza.
State ascoltando La giusta frequenza.
Diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E alle 15.54 torniamo in diretta. Io voglio ammazzare Riccardo Cotumaccio con una testa così grossa da sfondare tutte le cuffie di questa redazione. Cioè, ma mi sembra normale che io debba fare. Beh, per chi mi può vedere su Twitch, altrimenti, vabbè, immaginatevelo. Io non. Cioè, devo mettere le mani sulle cuffie per tenermele in testa. Ma santa pace, vabbè.
Tremendo.
Comunque, signori e signore, si avvicina Sanremo. Ieri sono stati fatti i nomi dei big in gara nell'edizione 2021. Si terrà dall'11 al 15 febbraio. Subito Carlo Conti parte dicendo: non vi preoccupate, non si parlerà di guerra, non si parlerà, certo, di genocidio. Dico, vabbè, non è che è un peccato parlarne, anzi, tutt'altro, però si parlerà di famiglia, relazioni intime, vabbè. Diciamo che lui, il suo intento, se vogliamo vederci nel buono, era di dire che le canzoni di quest'anno sono tutte molto intimistiche, no?
Esatto.
Pochi discorsi politici, però insomma, diciamo che male non fa di parlare di quello che sta accadendo. Va bene, sono stati fatti i nomi, voglio la vostra, sia Flo che Tommy, ma deve essere rapida e concisa. Tommaso, rapido ce la puoi fare essere rapido e conciso?
Assolutamente, rapido e conciso nel dire che...
Puoi anche dire non lo so.
Ci sono nomi che compaiono, io ho mai sentito.
Allora andiamo con ordine, partiamo. Un mix decisamente variegato che va dai classici come Massimo Ranieri. Flo?
No.
Sì, lo conosco.
Ma qua di no e basta.
Lo conosco.
Ok,
ma...
conciso,
no,
però.
No, non è vero. Sicuramente farà parte delle, icone della musica, della musica italiana storica.
Sì.
E quindi insieme ad Albano, che immagino
che non c'è. E infatti.
Che non c'è. È quello lo scandalo della lista.
Ah, sì, è lo scandalo.
Cioè, Albano, tutta la polemica su Albano. Albano che diceva ancora non mi ha confermato, ma sicuramente mi ha detto di non preoccuparmi perché ci sarò.
E invece non,
non
ci sta.
C'è.
Quindi Massimo Ranieri.
Vabbè, sì, diciamo di sì, ma non...
sbilancia di forza.
Va bene, ma tanto non conosco.
Che non si mette a fare le lezioni sul palco, dai.
Le sue canzoni, quindi diciamo gli di sì per buono.
Marcella Bella.
Dai, sì, sono contento.
Sì, io non sapevo neanche chi fosse.
Tra l'altro, quant'è che non partecipa al Festival di Sanremo? Questo dovremmo cercarlo.
Va bene.
Gli fai sentire per favore la canzone di Marcella Bella, Montagne Verdi? Non lo so, cioè, non è possibile tu non sappia chi è Marcella Bella.
Ti posso cantare Sesso e Samba di Gaia se vuoi, lei almeno c'è, insieme a Tony F, dai, almeno.
Mi ricordo montagne verdi e le corse di una bambina.
Dai, vabbè,
dai,
Tommy.
Vabbè,
bella.
Sì, è iconica, va bene.
Olli.
Oh, non so chi sia.
Sì, mi piace. L'altro anno non ha partecipato 2 anni fa.
Si può fare questa domanda? Chi è?
È un ragazzetto che, diciamo, è esploso proprio con il Sanremo di 2 anni fa. Con
Benji.
No,
no, Olli e Benji. No, ok, pazienza.
Dopo il successo di 2 anni fa con Sanremo ha fatto due ottimi tour. No, un ottimo disco, 2 ottimi tour.
Va bene, auguri. Clara.
Sì.
È quella che ha vinto Amici? No, non la conosco.
Clara,
quindi
non ha partecipato Amici, Panorama Milanese, diciamo esplosa con la cover della sigla di
Olli e Benji.
No.
Aiutatemi, telefilm di Mare Fuori, esatto. E tra l'altro ha partecipato anche l'altro anno al Festival di Sanremo, quindi è il secondo anno consecutivo.
Poi ci sono Gaia e Tony F, ma separati, disgiunti.
Ok.
Vabbè, come tra l'altro
se la può giocare meglio?
Allora, sono contento che sia tornata Gaia, che era qualche anno che era sparita prima del singolo Sesso e Samba. Lei è uscita da Amici, tra l'altro l'anno del Covid, quindi è stata un po' sfortunata per questa combinazione, ma in realtà mi piace molto come artista.
Io sono curiosa di sapere di Tony F. Anche Gaia sì, è interessante, no? Un po' originale anche come sonorità, come... Però anche Tony F.
Sono curioso
sono
di quanto
curiosa.
Si ripulirà Tony
Bravo.
F per salire
esatto.
sul palco del Festival di Sanremo.
Esattamente.
Poi abbiamo Sara Toscano. Qui puoi dirlo.
Ma chi è?
Bravo.
Veramente
siamo tutti d'accordo.
Non ne ho idea.
Ha vinto Amici. Poi Giorgia, signore e signore. Vabbè, okay. Lei è Sanremo.
Sanremo l'ha già vinto. Ha anche doppiato Oceania 2 in un personaggino.
Non è che
diciamo,
sempre
ieri.
Tornare a
tra l'altro
cinema,
sta,
però, ci stiamo parlando
cinema.
Di musica adesso.
Sta
Sanremo.
Conducendo X Factor. Lei è sulla cresta dell'onda comunque.
Esatto.
Della
fa
televisione.
Anche delle pubblicità.
Quindi la carriera anche delle pubblicità.
Esatto. Quindi la carriera va talmente bene che non deve vincerlo. Tanto ormai sta andando tutto bene. Premiate qualcun altro. Basta.
Vabbè.
È una lettura trasversale molto particolare.
Esatto. Elodie.
Se non c'è lei.
Sì, assolutamente sì.
Grandi aspettative, ormai è una star.
È l'icona pop italiana in questo momento della musica femminile, quindi vediamo
cosa
farà.
È da Sanremo?
Sì.
Guarda, io l'avrei più pensata come un ospite.
Lei è stata ospite, no? In passato, se non sbaglio.
Cioè,
comunque come caratura sicuramente big.
Come caratura è la più big delle donne in questo momento, soprattutto del panorama pop. Quindi vediamo. Sì,
vabbè, scusate, più diva lei o Giorgia?
Giorgia. No, più lei. Cioè, Giorgia è più, diciamo.
Più
cioè,
diva? No.
No. Ha fatto il suo tempo, basta.
Non è perché ti piace Elodie.
No, Elodie è pop star. Giorgia non è pop star.
Esatto.
Giorgia è cantautrice.
The Colors.
Non nutro grande simpatia per i The Colors. No, li ho sempre visti un po' la band del singolo e un po' baciati dalla loro madrina.
Però posso dire una cosa, vi fa la faccia qualcuno di Allegro ogni tanto.
Sì,
cioè,
no, sicuramente.
The Colors. Beh, hanno portato del ritmo sul palco di Sanremo negli anni scorsi.
Sì, quello
no?
È vero.
Sì,
non le solite lagne.
Sono vabbè. No, sono troppo soggettivo, mi rendo conto.
Achille Lauro,
sono molto contento.
Tommaso, qualcosa di più di sì e no?
Un altro che gli va troppo bene, tanto ormai va tutto benissimo. No, no, facciamo vincere gli outsider o quelli che non diresti mai che vinci. Tipo questa Serena
Brancale. Però Achille Lauro è un po' che non tira fuori un disco, quindi attenzione, potrebbe farci vedere una sfaccettatura nuova.
Sono curiosa di Simone Cristicchi.
Oh, ecco, quello sì, dai, quello siamo tutti curiosi.
O no?
Sono molto curioso, è un cantautore di un certo livello, ricordiamo il Sanremo vinto
Ti regalerò una rosa.
Ti regalerò una rosa, che era anche una bellissima denuncia, e poi da lì alla fine non ha mai calcato il mainstream,
è vero,
okay. Quindi chissà cosa vorrà portare.
Porterà sicuramente cantautorato, così come Bruno Risas, no?
Esatto,
ho detto
sì,
una
sì.
scemenza?
No, ho detto una cosa vera, sono due che hanno una penna di un certo livello.
Sono curiosa anche di lui. Francesco Gabbani torna anche lui sul
lui
palco.
Non ce la posso fare, ragazzi.
Non ce la puoi fare, non ce la puoi fare neanche te. Sai
no,
chi
no,
è?
A me
non
sì,
ha doppiato
sì,
nessuno.
La scimmia nuda balla, raga, è molto carina.
Io non ho mai capito lui da dove è, da quale circuito è uscito, da quale universo è uscito.
Ogni tanto Sanremo lo fa questa cosa, che mette persone che dici, ma da dove? Perché?
Sì, ma è comparso dal nulla, ha vinto un festival, poi è sparito. È ritornato, ne stava vincendo un altro.
Sparito, no, secondo me ne ha fatti dei canzoni anche.
Poi abbiamo Lucio Corsi.
Sono molto contento.
Chi è?
È un ragazzetto che tra l'altro Instagram mi ha propinato qualche mese fa, quindi sono molto contento perché me l'ha fatto conoscere Instagram e lo sto ascoltando molto. Lui è giovanissimo e un'ottima penna.
Serena Brancale.
Sì, molto contento.
Chi è?
Serena Brancale è quella che ha fatto la canzone de Pizza tutta la mattina stanno a cuocio baccalà.
No, ma proprio tu sei... no, mi spiace.
Scusate,
no.
Togli la bassa. Allora, rifammela per favore. No, la devi rifare tu. Non
pizza
voglio.
Tutta la mattina stanno a cuocio baccalà.
Grazie.
Lo sei meglio di me, che sei meglio che non sono in grado.
Raga, però un po' più sul pezzo, soprattutto con i social.
Hai ragione, perché non parliamo di Amischilla, cioè, così
io
torniamo
sto parlando
sul pezzo.
Di questo singolo qui.
Pinza tutta la maghera stanna cosciu baccara. Cazzo è caldo in mezzo all'ero, vidamo con mamma fa. Vo che se ta.
Bene, Fedez.
No,
polemica, Gogo. Si deve ripulire la faccia. Siamo
chi
tutti
bacerà
d'accordo.
Quest'anno, vediamo, farà danni, litigherà con qualcuno. Sicuramente.
No, secondo me invece lui danni ne sta facendo fin troppi. E quindi va lì invece, sì, per ristabilire il fatto che lui è un artista, che lui è un cantante, che lui fa musica.
È proprio il palco dove creare la polemica.
No, io sono d'accordo con Chiara. Secondo me cercherà di ripulirsi un pochino, sì.
Poi, Emischilla. C'è Emischilla, vero?
Sì, c'è Emischilla. Emischilla.
Sono curiosa di cosa Emischilla può portare sul palco di Sanremo. E anche lui, sicuramente, voglio vedere il suo outfit ripulito.
Ecco, Willy Peyote. Questo è quello che mi incuriosisce
Willy
nettamente di più.
Willy Peyote è fuori dalla scena almeno da un annetto e mezzo. Sono
però grande
contento.
Qualità.
Grande qualità anche lui, sicuramente.
Poi, come cose che ormai sono proprio...
Io ci sto sottissimo, quindi sono super contento.
Oddio, abbiamo sforato. Niente, noi avremmo potuto continuare per ore, ma continueremo la nostra trasmissione. Però è bella che è finita, quindi ci scusiamo anche con il palinsesto per essere andati un pochino lunghi. Ringrazio Tommy, grazie Tommy, grazie Flo,
grazie Chiara,
a tutti,
ciao Tommy.
Voi che siete stati all'ascolto anche oggi, un saluto, vi lasciamo ai palinsesti di Radio Zain, Radio Jeans e Autoblock Radio. A domani, ciao.